Ciao cari amici, probabilmente molti di voi conoscono la famigerata organizzazione nazista e terroristica che il governo attuale della dittatura di Zelensky ha integrato ufficialmente nell'esercito ucraino, quindi si tratta ufficialmente della presenza all'interno dell'esercito ucraino dei terroristi e nazisti, e ovviamente io parlo del battaglione Azov, famigerato. Non c'è posto dove questi nazisti non hanno preso in quel posto dai russi, è avvenuto ovunque. Tutti ricordiamo le immagini quando i russi li tiravano fuori come se fossero i topi di fogna dai scantinati di Azovstal, come loro camminavano mostrando tutte le loro ferite, sporchi, stracciati e anche con i tatuaggi di simboli nazisti di Adolf Hitler. Tutti voi ricordano sicuramente queste immagini. Vi ricordo che in Italia i propagandisti schifosi italiani, tutti indegni giornalisti che hanno parlato di questo tema, hanno cercato di paragonare questi nazisti a partigiani italiani. Addirittura hanno detto che questi sono partigiani, questi sono patrioti, questi combattono contro cattivo Putin. Il sindaco di Milano, che veramente ha fatto la cosa peggiore della sua vita, perché non ha mai fatto una cosa giusta questo sindaco, ma quando ha fatto la mostra per le strade di Milano dedicata a questi nazisti, ha veramente superato ogni livello di indecenza e ha dimostrato a tutto il mondo di essere un sindaco nazista, filo nazista. Per me è una vergogna che io per anni ho vissuto nella città che ha scelto come sindaco questo schifo di uomo che ha dedicato una mostra a questi nazisti, tra l'altro cercando di rappresentare questi personaggi come eroi, come partigiani e tutto quanto. Quindi schifo di amministrazione di Milano, schifoso sindaco e tutte queste schifose persone che stanno attorno hanno glorificato il nazismo ufficialmente in Italia. Milano, medaglia d'oro per la resistenza, pensate voi. Comunque, stiamo parlando dei nazisti del battaglione Azov che, come magari molti di voi lo sanno, nel frattempo sono stati ingranditi e dal battaglione sono passati alla dimensione dell'intera brigata che si chiama Terza Brigata d'assalto separata, piena dei nazisti, lì possono entrare solo i nazisti. E questa brigata attualmente fa parte dell'esercito ucraino e viene mandata in vari luoghi. Attorno a questa brigata, altro giorno, però, si è creato uno scandalo. Ovviamente queste cose non vi racconteranno mai i vari finti esperti che qua su YouTube blatterano della guerra in Ucraina, quelli che leccano il di dietro ai criminali nazisti, quelli che sostengono la NATO, quelli che fanno ripetono a pappagallo la becera propaganda anglosassone. Non vi racconteranno mai questo episodio, però episodio reale. Episodio condiviso da fonti ucraine. Io sul mio canale privato Telegram ho fatto un approfondimento. Se volete, potete abbonarvi al mio canale, andare a vedere, trovate tra le notizie anche questa e leggetela perché è veramente divertente. Allora, le risorse ucraine hanno raccontato, in pratica hanno fatto sapere che i nazisti della Terza Brigata delle Forze Armate Ucraine, ex battaglione Azov, si sono rifiutati di eseguire l'ordine di comandante in campo delle Forze Armate Ucraine, Sirski, di trasferirsi a Chasiv Yar. Ovviamente, questo dimostra per l'ennesima volta che si tratta di nazisti pagliacci vigliacchi come loro antenati bandieristi, che erano bravi ad ammazzare donne e bambini e bruciare i villaggi pacifici, ma appena arrivata Armata Rossa loro sono scappati e alla fine se le sono prese in quel posto veramente in maniera incredibile durante la Seconda Guerra Mondiale. Comunque, i nazisti ucraini della terza brigata d'assalto, separata, creata sulla base del battaglione Azov, si rifiutarono di andare a Chasiv Yar per partecipare alla tenuta del fronte. Queste informazioni provengono, sottolineo, da risorse ucraine, non è una propaganda di Mosca. È tutto, c'è tutto verificabile sui segmenti ucraini. Perché i nazisti ucraini sono comportati così? È molto semplice. Chasiv Yar adesso è una vera e propria macelleria. Lì i russi stanno massacrando in massa l'esercito ucraino, i rappresentanti di varie formazioni mercenarie che combattono per questi criminali. È ovvio che i nazisti, dopo aver già preso delle botte a Bakhmut, a Mariupol, a Melitopol, ad Avdiivka, sono stati un po' dappertutto. Adesso, quando hanno sentito che li vogliono trasportare e esporre nella linea di fronte contro i russi a Chasiv Yar, questi hanno detto: "Ma che siamo pazzi?" Cioè, va bene, noi preferiamo stare indietro, stare a Kiev, raccontare le balle nella televisione ucraina, mostrare alle ragazze nazistelle ucraine i nostri tatuaggi, portarle a letto, questo per noi è la vita. Invece andare lì a morire per certo, perché ormai il fatto che a Chasiv Yar si muore, hanno capito ormai tutti, ancora ad Avdiivka si credeva che loro faranno una resistenza. La propaganda anglosassone, la propaganda della NATO diceva, raccontava anche qua che Avdiivka durerà per dei mesi, forse per un anno, ma questo lo raccontavano stessi idioti, stessi finti esperti che stanno sul divano della mamma, con la faccia da scrofa mentre fumano le sigarette, mentre nella loro vita non hanno mai fatto nient'altro che giocare a videogiochi e masturbare davanti allo schermo. Perché nessuna donna, che ama se stessa e sanamente non andrà mai a letto con personaggi del genere. Ecco, loro vi raccontavano ancora ai tempi di Bakhmut queste cavolate. Ecco, Bakhmut durerà 2 anni, i russi non prenderanno Bakhmut veloce, tutte queste baggianate. Io quando le sentivo dicevo: veramente in Italia siamo messi male, perché il problema è che a questi cretini li seguono in tantissimi, ma questo vuol dire che in Italia purtroppo noi abbiamo un grosso problema con le persone istruite, perché pochissime persone riescono a comprendere la realtà oggettiva. Per questo serve un certo livello di istruzione. Noi abbiamo avuto 30 anni di demolizione della scuola, non si capisce più niente, qualsiasi idiota che appunto giocava a videogiochi, masturbava di fronte al computerino, appena iniziata la guerra, si è proclamato l'esperto militare, anche se nella guerra vera non c'è mai stato neanche un secondo, e pontifica dal suo canale YouTube o da altri canali, e altri idioti lo ascoltano. Questo è il problema. L'idiozia dell'Italia sta non nel fatto, che esistono dei cretini che si autoproclamano gli esperti, ma che ci sono migliaia di cretini che le seguono. Questo è il vero problema dell'Italia. Ormai un paese devastato dall'idiozia. Purtroppo ci sono ancora, bisogna dire, tante persone buone, tante persone in gamba, tante persone che si informano, tante persone intelligenti che leggono i libri, che approfondiscono, che sono sensibili, che soprattutto crescono come esseri umani. Però sono in minoranza, la maggioranza è questa qua. E questa gente raccontava già all'epoca che Bakhmut avrebbe durato 2 anni, poi abbiamo visto che si è sgonfiato come palloncino. E tra l'altro vi ricordo che Bakhmut è stato preso da un ex cuoco e una banderuola di criminali che lui ha preso nelle carceri. Diciamo che la base dell'elemento combattivo dell'agenzia Wagner a Bakhmut era veramente abbastanza ridotto. C'era un'unità capeica che era combattiva e comunque non era al completo quando prendevano Bakhmut. E voi immaginate che mazzo hanno fatto questi russi a tutti i nazisti ucraini messi insieme, più mercenari occidentali e così via. Si è sgonfiato come palloncino. Ad Avdiivka stessa narrazione. Oh, ecco, adesso resisterà, i russi non riusciranno a prenderlo veloce. I russi hanno preso Avdiivka in circa, sì, diciamo che le operazioni più importanti, si può dire che loro sono stati all'interno di un mese, senza calcolare le preparative e così via. E ovviamente chi ha visto ciò che è successo ad Avdiivka, e sono stati proprio questi nazisti della terza brigata, nazisti di Azov, loro non vogliono tornare adesso a Chasofyar, perché loro capiscono che a Chasofyar li asfaltano, cioè i russi li asfaltano. A Chasofyar i russi hanno iniziato a utilizzare le bombe potentissime come FAB, ODAB oppure SHOAB. Sono bombe che i russi prima non utilizzavano con questi criteri e con questa tattica con cui utilizzano adesso. Adesso queste bombe volano sulle teste degli ucraini più o meno con la stessa densità con cui volano i proiettili di artiglieria. È grave, è tanto. Infatti gli ucraini sono in panico. Gli ucraini già subito si sono spostati le forze principali dietro a canale idrico Seversky Donetsk. Perché? Perché loro capiscono benissimo che loro non riusciranno a tenere l'altra parte. E i militari che loro hanno lasciato dall'altra parte di Seversky Donetsk, è chiaro che sono lasciati lì a morte, a morire. Loro non torneranno più indietro. Loro staranno lì a mettere in difficoltà l'avanzata dei russi. È chiaro che in questa situazione, quando Sirsky, il capo dell'esercito ucraino, dice a comandanti della terza brigata, voi adesso andate a combattere, esce fuori la realtà del nazismo. I nazisti non sono veri militari, perché veri militari cosa dicono? Dicono sì signore e vanno, e non, perché non si discute l'ordine. L'ordine viene eseguito. Questo è il senso dell'esercito. Se qua mi guardano, io so che in Italia ci sono molti militari di grande valore. Italia è un paese che ha dato al mondo molte strategie e tecnologie, a parte che ci sono ancora diverse persone che veramente portano dietro una scia di ciò che è rimasto della cultura romana. Io in Italia ho conosciuto grandi specialisti tra alti ufficiali e anche tra persone che svolgono il ruolo dei sergenti. Gente addestrata, gente bene addestrata. Durante anche la Seconda Guerra Mondiale, gli italiani hanno dimostrato una certa preparazione. Io non parlo adesso a livello generale, l'esercito ovviamente era messo male, però c'erano reparti operativi dai quali, ad esempio, già dopo la Seconda Guerra Mondiale, persino i russi imparavano, cioè, ad esempio la decima MAS. Si può dire quello che si vuole, erano fascisti, erano reparti che venivano utilizzati anche per catturare partigiani, e questo ovviamente è una cosa terribile, ma dal punto di vista di preparazione, io vi posso solo dire che i russi per preparare i loro sabotatori marittimi utilizzavano manuali della decima MAS. I russi li chiamavano uomini rana, questi personaggi. Quindi, da questo punto di vista, io so che il mio canale guardano diverse persone che hanno fatto servizio, prestato servizio nell'esercito italiano, e loro sanno benissimo cosa significa codice d'onore militare, cosa significa il giuramento. Il giuramento si viene dato una volta. Non è che poi dopo si discute o si dice ma sì, era, non so, 2 anni fa, adesso non vale. Un militare, se una volta presta giuramento, fine. Deve eseguire l'ordine perché lui diventa strumento di guerra. Si muore, sì, ma quando tu hai scelto di diventare militare, hai messo in conto questa cosa. E il senso dell'esistenza del militare è questo, essere strumento di guerra. E quando tu, comandante, ti dice prendi le tue cose e vai là, tu non li chiami non per chiedere gli approfondimenti, per chiedere spiegazioni, tu non gli dici ma no, ma lì c'è pericolo. No, tu prendi le tue cose e vai perché così funziona l'esercito. E gli unici che non capiscono queste cose sono i nazisti. Per quale motivo? Perché loro si credono superiori. Loro credono di essere al di sopra degli altri. E quindi quando a loro arriva un ordine, che adesso Sirski ha dato a questi scappati di casa, criminali di guerra, quelli che sono bravi a stuprare le donne, torturare i civili, massacrare i civili, quello che hanno fatto nel Donbass a partire dal 2014, finendo poco tempo fa, questo loro erano bravi a fare. Ma quando si tratta di affrontare faccia a faccia un reale esercito, un esercito professionale come quello russo, ben armato, e quando si muore, questa gente si caga addosso, perdonatemi l'espressione poco letteraria ma molto precisa. E quindi quello che è successo adesso, voi immaginate, Sirski dà l'ordine alla terza brigata d'assalto, cioè quella più, diciamo, discussa, più parlata, dicono che sono più professionisti degli altri, il reparto più operativo, più combattivo, più convinto dell'esercito ucraino, e loro dicono di no. E questo ovviamente è un messaggio a tutti quelli che pensano che la componente ideologica che ha portato molti giovani di estrema destra nell'esercito ucraino è un valido motivo che può garantire all'esercito ucraino un certo livello di qualità. Amici, assolutamente no. L'ideologia con servizio militare non c'entra niente. Un vero militare al di fuori di ideologia, lui accetta la via di un guerriero. Lui combatte per la propria patria e l'unica ideologia che lui ha è la propria patria. Fine. Non discorsi politici, no, ma sono qua, sono là, da questa parte, dall'altra. Queste sono già cose che un militare non deve mettersi in testa, un vero militare. Un vero militare ha dei valori molto di base. L'inno nazionale, la bandiera del paese, bandiera del proprio reparto, reggimento, o così via, il proprio comando, la Costituzione e ovviamente la madrepatria. Questa è la sua ideologia. Quando uno inizia già a fare delle robe, no, comincia a dividere i cittadini nelle sottospecie, ma voi russofoni e noi invece siamo razza pura, questi non sono militari. Questi sono dei speculatori nazisti schifosi che manco come nazisti fanno schifo. Cioè io sul nazismo ucraino potrei raccontare un sacco di cose, ma vi dico solo una roba. Io non ho mai visto i nazisti che accettano il potere di ricchi ebrei e che fanno nel proprio paese colpo di Stato per l'interesse del paese guidato da un afroamericano. Cioè, ma state scherzando? Cioè, la gente che si dichiarava seguaci di nazisti del passato, di Hitler, di Goebbels e così via, che diceva arriverà Obama e ci farà qua, metterà tutto a posto. Ma state scherzando? Cioè, i vostri antenati nazisti si rigirano nelle tombe, cari amici ucronazisti. Per cui gli ucraini sono falliti anche come nazisti. È sempre un crimine essere nazisti, per carità. È sempre male che loro si sentono superiori agli altri, ma nella loro ideologia, nella loro interpretazione di ideologia, loro sono comunque dei cretini, perché intanto non sapevano che Hitler li odiava. Cioè essere nazisti, io sempre dico, essere nazisti in Ucraina o in Russia vuol dire essere soprattutto cretini, perché se voi leggete quelli che erano programmi dei nazisti tedeschi nei confronti dei russi e di ucraini, voi troverete lo sterminio totale, cioè doveva rimanere solo piccola percentuale di queste popolazioni. Perché? Perché Hitler e i suoi ideologi non consideravano questa gente degna di vivere, li consideravano diciamo, subumani, li consideravano persone ultima categoria. E invece adesso questi girano con tatuaggi con Hitler, veramente dei cretini. E adesso questi cretini comunque non vogliono neanche fare la guerra, non vogliono neanche obbedire al loro comandante in campo, fanno capricciosi per quale motivo? Hanno paura di morire, hanno chiara la fine che li aspetta a Chasofiar. Ormai loro lo sanno. E secondo me, cari amici, questo elemento è uno dei primi elementi della frattura interna. Adesso sicuramente gli ucraini risolveranno questo problema in qualche modo. In qualche modo loro, non so, danno il bonus ai comandanti di questi nazisti, gli permetteranno qualcosa e in qualche modo, magari tra qualche giorno ritroveremo questa gente da qualche parte, diranno: ma no, in realtà noi non vogliamo disobbedire perché noi pensavamo che noi potremmo essere più utili in un altro settore di fronte. Insomma, qualche idiozia inventeranno. Ma la cosa importante è che questo elemento dimostra che di fronte a una piccola minaccia come quella che sta accadendo adesso a Chasofiar, perché dal punto di vista strategico, cari amici, ciò che sta accadendo a Chasofiar è niente. È un'operazione tattico-strategica importante, ma dal punto di strategia di un intero fronte, se vogliamo paragonarlo a, non so, alla futura presa, ad esempio, di regione di Kharkov, Chasofiar è molto minore, è molto importante dal punto di vista locale, perché io vi ho già raccontato prima, città si trova sulla collina, da lì si spara con artiglieria e si può controllare la logistica, molto importante, ma dal punto di vista generale della strategia è l'ennesima roccaforte ucraina che stanno prendendo i russi. E se per una cosa del genere già c'è una discordia tra comando ucraino e rappresentanti di questa organizzazione nazista, io non voglio pensare cosa succede più avanti, quando i russi cominciano a prendere, non so, a muoversi appunto su Odessa, su Nikolaev, quando cominciano a muoversi su stesso Kharkov. Cosa succederà? Dove finiranno i nazisti ucraini? Allora scapperanno in Polonia? Si nasconderanno in Romania? Oppure si inventeranno qualcosa pur di non svolgere gli ordini dei loro comandanti? Ci sono molte domande su questa cosa. Innanzitutto è molto positivo per i russi che all'interno dell'esercito ucraino ci sono queste situazioni, perché questo dimostra la debolezza e la totale ormai mancanza della prontezza di combattere dei reparti ucraini che ormai sono demoralizzati. Questa è la realtà dei fatti, lo dicono tutti, lo si vede da ciò che sta accadendo in prima linea. Ormai loro stessi non credono in nessun tipo, non solo non credono in vittoria, loro non sanno più cosa succederà, e questa è una cosa più terribile, quando non ci sono le certezze. E lo si vede anche da Zelensky, che è contraddittorio, ambiguo, nella stessa intervista all'inizio dice che tutto è perso, la guerra è finita, poi dice comunque noi abbiamo ancora un piano di contrattacco. Uno sano in mente non direbbe mai delle cose del genere, però Zelensky, con tutta la droga che sta prendendo, può anche permettersi di fare queste cose. Ormai nessuno prende le sue parole sul serio. Amici, questa è la situazione che volevo raccontarvi. Come sempre, io vi invito ad abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Sul mio canale io condivido tante informazioni che il nostro mainstream corrotto occidentale non vi racconterà mai. E se volete sostenermi su YouTube, come sempre, io vi chiedo di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Se vi interessa la guerra in Ucraina, se volete sapere come è iniziata questa carneficina, Io vi invito di leggere il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. Questo libro si trova in tutte le librerie d'Italia, approfondite la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Amici, con questo io vi saluto, vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene.